zona mista.
Sono le 9.35, buona mattinata a tutti, ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti nella zona mista di Radio Popolare, buongiorno da Massimo Bacchetta. Insieme senza muri è lo slogan della manifestazione indetta proprio a Milano per il 20 maggio, mancano meno di 10 giorni. A quella manifestazione molte adesioni. Su quella manifestazione anche si sono innescate anche molte discussioni, molte possibilità di discussione, perché in quell'insieme senza muri c'è dentro molto, c'è l'idea di città possibili accoglienti, c'è l'idea di possibili città che guardano largo, che guardano alla ricchezza delle tante persone che la compongono indipendentemente da dove vengano. C'è dentro il momento, e cioè l'accoglienza, gli arrivi, il modo di far fronte, e c'è dentro anche lo sguardo sul futuro, su quale città, su quali città si vorrebbero come contesto per viverci. Quelli che hanno lanciato la manifestazione, i molti che hanno aderito a questa manifestazione. Per alcuni più semplice, per alcuni forse meno semplice. Tra le persone che hanno aderito a quell'appello alla manifestazione ce n'è una che è alquanto rilevante per una città come Milano, cioè il suo sindaco Giuseppe Sala. Questa mattina l'abbiamo qui con noi, benvenuto ai nostri microfoni, sindaco.
Grazie, buongiorno, felice di essere qui.
E abbiamo deciso di averlo qui e di parlare con lui di quella manifestazione, del suo modo di aderire e ovviamente di metterlo a confronto con voi, con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Quindi vi dico subito, nel corso di questa ora, da qui alle 10:30, il numero di telefono è lo 0233 001 001, i vostri messaggi che potete cominciare a mandare già anche da subito, e trasformeremo in domande se volete al 331 62 14 013, le mail a diretta@popolarenetwork.it. Un'ora insieme per parlare con Giuseppe Sala, noi e voi, con le vostre telefonate. Sindaco, comincerei subito proprio da questo slogan, insieme senza muri. Ora, per noi a Radio Popolare, qui nessuno è straniero, è un nostro slogan ormai da 30 anni. E quindi per noi, per esempio, esserci dentro in un momento come questo che a Milano si vivrà è questione quasi anche naturale, se vogliamo. Per alcuni può essere un po' più complicato, per esempio per un sindaco di una città che di anime ne ha differenti, molte, e visti i tempi che corrono, non tutte così orientate all'idea di una città aperta, e anche per un partito di cui lei fa parte, che il Partito Democratico, all'interno delle quali sempre di più si vedono anche forse sfumature diverse su uno slogan che invece apparentemente potrebbe essere da tutti condivisibile. È un po' scomodo o no esserci per lei a quella manifestazione?
Allora, non voglio fare precisazioni subito, però una la faccio, no? Io non faccio parte del PD, non ho tessera del PD, e certamente fino a che sarò sindaco non avrò tessera di nessun partito. Però giustamente lei parla di anima. Guardi, io sono uno che passa per essere molto pragmatico, e lo sono, mica me ne vergogno, anzi, mi piacerebbe che venisse fuori anche la mia anima, e sto cercando di aprirmi, di farmi capire. E in questo 20 maggio c'è questo per me, c'è pragmatismo e c'è anima. Guardi, io ho un amico recente che è il sindaco di Los Angeles, si chiama Eric Garcetti. Quando è stato eletto Trump, lui ha preso carta e penna il giorno dopo, proprio, e mi ha detto, e ha scritto a Trump dicendo, premettendo, lei è il nostro presidente. Bene, caro presidente, quando parla di muri, le ricordo che a Los Angeles il 60% dell'economia e delle aziende sono state fondate e sono rette da chi lei chiama migranti o immigrati. Questo è il punto. Allora, qui, ripeto, c'è questo aspetto di società che cambia, e quindi che noi dobbiamo pragmaticamente affrontare e gestire, perché sarà così. E poi ci deve essere l'anima di solidarietà. Poi vi racconterò semmai cosa ci siamo detti con Obama l'altro giorno, ma il tema è sempre questo. Io lo ripeto come un mantra: Milano competitiva e Milano solidale. Le due cose devono viaggiare assieme.
No, ma non dica subito cosa vi siete letti con Obama, anche perché subito dopo le chiederò che cosa vi siete letti ieri con Minniti, scendendo un pochino nella gradazione globale, ma insomma è il ministro dell'interno.
No, con Obama ci siamo detti poi questo, no? Perché in effetti adesso il giudizio su Obama ovviamente può essere, si può declinare da tanti punti di vista, però Obama, a mio avviso, quello che ha fatto è cercare di dare un grande concretezza e obiettivamente ha creato posti di lavoro, almeno su questo spero che nessuno lo discuta, ma non ha mai rinunciato a portare avanti appunto l'aspetto solidaristico. E io gli ho detto questo, gli ho detto spero che lei in questi pochi due giorni insomma abbia notato questa idea di Milano, che bisogna viverla per capirla, ed è una società che vuole competere con le altre grandi città nel mondo, e lo facciamo, ma che quando tu vivi in una città, nel mio, a maggior ragione gli ho detto, nel mio ruolo, quando sei sindaco in una città in cui il 10% dei cittadini fanno volontariato, è chiaro che sono i tuoi alleati, e questa idea della solidarietà è lì da gestire, è lì da prendere. Se solo per un momento non dai l'idea che questo è un valore forte, si scioglie tutto.
Senta, lei ha citato una percentuale di gente che fa volontariato, parlo dell'altra, la percentuale appunto di stranieri o di ex stranieri che compongono una città come Milano. Partiamo al contrario, secondo lei Milano può internazionalizzarsi ancora di più dal punto di vista proprio della sua composizione?
Ma penso di sì, penso che sia la via sia quella, voluta o non voluta. Io l'ultima volta sono stato qua in campagna elettorale, no?
Sì.
E guardi, da politico di sinistra è chiaro che sul tema dell'immigrazione, che tra l'altro si tende a metterlo insieme al tema della sicurezza, il messaggio della destra può essere anche molto più semplice: non vogliamo più immigrati. Il messaggio della sinistra deve essere elaborato. Io come lo elaboro generalmente? Io dico: Milano vive e prospera solo se è una città aperta al mondo. Tutti, cioè le varie parti dalle nostre università, l'economia. Essere aperti ha normalmente dei grandi vantaggi, a volte può avere dei prezzi. E noi dobbiamo pagare questo prezzo, perché è un prezzo, ma è un prezzo che ci ritorna positivamente in futuro. Essere capaci di integrare non vuol dire solamente accogliere, cosa che noi facciamo, e devo dire che l'assessore Maiorino lo fa da tanto tempo, ma vuol dire poi trovare le condizioni veramente per integrare. Io a questo ci credo. Poi è una tendenza naturale, purtroppo, diceva Obama sempre l'altro giorno, bisogna andare alle cause. È gente che non è che scappa e non fa queste attraversate così, lo fa perché scappa dalla guerra, dalla fame. Ho avuto la sventura di leggere verbali di quello che succede in questi campi di concentramento, perché sono campi di concentramento in Libia prima che questi attraversino il Mediterraneo, e sono delle torture inaudite, per cui siccome tra di loro si parleranno bene, no? Sanno cosa affrontano chi parte da questo viaggio, è chiaro che partono da una disperazione assoluta.
Beh, allora lei ha citato il qui e il là, vado sull'incontro con Minniti, perché il ministro dell'interno è stato a Milano ieri. Lei aveva detto proprio all'indomani di quella operazione che per molti è stata retata del 2 maggio in stazione centrale, beh qui è il caso però di vederci col ministro, perché voi avete lamentato di non essere stati avvisati eccetera. E con l'incontro di ieri, cioè, problema chiuso? Cosa vi siete detto?
No, il problema è chiuso. Innanzitutto io ho avuto che l'incontro di ieri fosse un incontro non in una stanza, non in noi due, diciamo, ma fosse con tutti i protagonisti al tavolo. E quindi c'era il prefetto, c'era il questore, c'eravamo noi, c'era la regione. E il mio, quello che ho spiegato è esattamente questo, cioè stiamo cercando con uno sforzo quotidiano di tenere questo equilibrio dedicato su Milano, non possiamo fare strappi, cioè che piaccia o non piaccia, Milano in questo momento funziona, però funziona con tutti i limiti, perché noi stiamo riuscendo a tenere questo equilibrio, ripeto, che è fatto di competizione, è fatto di solidarietà, non è che si può a strappi dare dei segni che sono distonici. Poi nessuno di noi nega che tenere sicurezza, che la stazione centrale è un luogo delicato, ci sono modi e modi, quindi quello che ho chiesto è semplicemente, e su questo lavoreremo, che ci sia un metodo nella gestione della sicurezza, perché la gestione della sicurezza non è della questura, è di tutti noi. noi abbiamo, e ci sono due fatti che spiegano anche la cosa. Il primo fatto è che come abbiamo 800 militari, come abbiamo forze di polizia, abbiamo 3.000 vigili. Allora, non è che se cominciamo a dire io faccio questo, tu fai questo, è un disastro. Secondo luogo, il decreto Minniti dà ruoli precisi al prefetto, al questore e al sindaco. Bisogna lavorare assieme. Però, lavorando assieme, non possono che tener conto di quello che è la nostra impostazione politica. E ho detto a tutti, guardate, abbiamo vinto le elezioni sulla base di un certo programma, di un certo modo d'essere. E quindi adesso si fa così. Fra 4 anni vincerà qualcun altro, avrà una impostazione diversa, punto.
E quindi, mi scusi, posso immaginare che non ci saranno più operazioni come quella che abbiamo visto il 2 maggio o che ci saranno ancora mai, il comune sarà avvisato?
No, possiamo immaginare che ci sia un metodo e quindi si concordi cosa fare e come fare. Poi è chiaro che ognuno ha le sue responsabilità. Una volta che abbiamo concordato che la si faccia alle 7 di mattina, alle 8 di sera, è un problema della questura e ci mancherebbe altro che io metto becco in quello. Ma su come si fanno le cose vogliamo essere partecipi della decisione.
Senta, lei ha citato i muri. Allora, i muri c'è chi esplicitamente li propone e li vuole o li annuncia alla Trump o a qualcuno in Italia nella destra. C'è chi forse poi i muri non li annuncia, ma forse la logica dell'apertura non ce l'ha molto dentro nel cuore. Lei ha citato Minniti, i decreti Minniti, il decreto Minniti che poi sono stati trasformati in legge, per molti hanno dentro una poca capacità di guardare a quell'apertura come una possibilità reale, una ricchezza. Cosa sta sbagliando secondo lei il governo in questa visione? Se sta sbagliando qualcosa?
Ma io sul tema dell'immigrazione credo che ormai sia più facile di una volta controllare il territorio, perché obiettivamente chi arriva non è che arriva in posti strani, arriva e viene subito censito, controllato, o ha un documento, se non ce l'ha viene comunque attribuito una possibilità di essere controllato. Quindi secondo me prima di tutto bisogna togliere questa idea che qualcuno è in giro, non sappiamo dove sono, non sappiamo chi sono. No, non è così, il controllo ci può essere. Quindi quello che secondo me va affrontato è, accettando il principio che c'è chi ha il diritto di avere uno status di rifugiato e chi no, perché questo principio obiettivamente lo accettiamo. Poi noi a Milano cerchiamo di essere solidali con tutti. Non è pensabile che i tempi siano troppo lunghi per definire questo diritto. Cioè, facciamo un esempio, parliamo di San Martini. Noi oggi stiamo dicendo a chi entra in San Martini, e di nuovo
centro di accoglienza a Milano,
esatto, e che di nuovo evidentemente chi entra viene controllato, no? Stiamo dicendo: bene, noi ti accogliamo, però tu in 7 giorni devi andare in questura e devi avviare l'iter per verificare il tuo status, cioè se è accoglibile la tua richiesta di stare qui. Se poi il migrante va e viene richiamato per problemi che capisco, di dimensionamento delle forze in questura, dopo 3 mesi è tutto un sistema che vede che un conto sono le regole, un conto è l'applicazione, crolla sul niente. Allora noi dobbiamo essere anche più efficienti da questo punto di vista, se no si mischia tutto, se no si fa tutto di tutto ciò un gran montone in cui sembra che niente è sotto controllo. Io penso che si possa e si debba controllare questo per la tranquillità di tutti i cittadini, ma le forme, il modo e l'idea che il nostro paese, non solo Milano, siano solidale, ci deve essere. Ieri a un certo punto io ho spiegato quello che voglio che fosse, che sia Milano, questo tema appunto di questa solidarietà operativa, e Minniti mi ha detto: no, ma deve essere così l'Italia. Bene, quindi lavoriamoci assieme. Milano può essere un buon test.
Senta, prevedere che nella gestione degli arrivi si delineino titolarità giuridiche, la dico in maniera elegante, differenti per i cittadini, e cioè gradi di giudizio differenti per chi chiede il permesso e poi invece non se lo vede, è quello che c'è dentro nella legge Minniti, che taglia dei gradi di giudizio, invece per i cittadini italiani invece questo valga. Va in quella direzione secondo lei?
Ma, insomma,
o pone un problema reale secondo lei da questo punto di vista dell'organicità e del senza strappi?
quello che riferisco un po' a quello che dice Minniti e da questo punto di vista non ci devo credere, cioè il tema è si taglia un grado di giudizio per cercare di accelerare i tempi, perché se no non ci riusciamo. È vero che oggi passano 2 o 3 anni prima che questi poveri diavoli possano sapere se sono la loro richiesta accoglibile. È un tempo obiettivamente troppo lungo. In altri paesi che a volte sono un po' vituperati, tipo i tedeschi, non funziona così. Allora, in Germania investono soldi per insegnargli il tedesco e per farli lavorare e gli danno certezza di diritto in tempi più brevi. Ora, è chiaro che i tempi della giustizia in generale sono più lunghi, segnalo che a Milano sono più corti che altrove, però ci sono tematiche che hanno più carattere d'urgenza in ogni momento storico. Il tema dell'immigrazione in questo momento ha più carattere d'urgenza e quindi noi dobbiamo mettere un occhio particolare a questo tema.
Ma lei ha chiesto o ha manifestato a Minniti la contrarietà a questa legge?
No, io ho manifestato a Minniti appunto l'idea che voglio vedere come funziona e voglio che ci sia però la dimostrazione solida che il tutto può funzionare bene, e ho offerto Milano insieme agli assessori Maiorino e Rozza per cercare di capire quanto, perché poi sai, dalla legge a quello che succede in pratica ci corre, lo sappiamo, voglio verificare come funziona Milano.
Sta inseguendo un po' troppi slogan, secondo lei, il governo?
Ma se il governo è ovviamente sotto una pressione notevole. Io mi sono espresso con estrema chiarezza, magari anche troppo in certi momenti, e in certi momenti forse anche per primo, sull'idea di facciamo avvire il governo, portiamolo al 2018. Certo è che per come si mettono le cose sarà un passaggio lungo, lunghissimo, da qua al 2018, si arriverà al 2018, quindi confermo che secondo me il governo deve vivere, ma però bisogna capire se ci sono le condizioni, così diventa difficile.
Senta, vista la premessa che lei ha fatto, anzi la puntualizzazione che lei non fa parte del PD eccetera, allora è vero, però insomma è il Partito Democratico a cui poi lei ha fatto riferimento anche nella sua percorso di candidatura eccetera, diciamo così, ma dal governo, da Roma, dal Partito Democratico le è mai arrivata in questi giorni qualche voce del dire però insomma quella manifestazione del 20 anche no, insomma di non entusiasmo anche della sua presenza?
No, su questo posso dire assolutamente no, in questo momento si fa, è inutile non affrontare questo tema, si fa spesso riferimento al mio rapporto col segretario del PD Renzi che sembra non essere così felice, e diciamo la verità, insomma non credo che si poteva, qualcuno poteva immaginare un mio supporto diretto alle primarie, io non l'ho voluto fare, non mi pento, sono a capo di una compagine organica e questo può aver creato tensioni, su questo non c'è dubbio. Dopodiché la vita è lunga, vediamo un po' cosa succede, però ripeto, su questo, sul 20 assolutamente nessuna pressione, nessuna negatività.
Quanta gente si aspetta?
Ah, ho visto che Maiorino ha parlato di un 10.000 persone, io me ne aspetto di più e in questo invito tutti, anche chi ci ascolta, a venire. È importante che ci sia tanta gente, sarà un bel segno, non è una manifestazione, vuole essere anche una parata, un momento di gioia, un momento per poter spiegare, ma anche per stare insieme felici e intorno a un mondo che è il mondo con cui Milano farà i conti. Perché questo è il punto, cioè oggi abbiamo il 18-20% di ex immigrati, parte attiva della nostra città, però è chiaro che la nostra posizione geografica è tale per cui ne arriveranno tanti, ne stanno arrivando tanti, purtroppo come vediamo, e purtroppo tanti ne muoiono anche nel Mediterraneo. Ora, qui si torna a un problema fondamentale, che è il problema Europa. Non è solamente questione di farci sentire, però è chiaro che mi fa piacere che dall'Europa ci dicano bravi gli italiani che hanno fatto la loro parte, però questo è un problema di tutti. Forse questo sta anche alla base della riflessione sui tempi elettorali, nel senso che è chiaro che adesso c'è un presidente francese, a settembre ci sarà un premier tedesco, che Germania e Francia tentino di dare loro le carte sulla nuova Europa è abbastanza evidente. Quindi un governo forte in Italia ci sta. Purtroppo ci guardiamo intorno e vediamo che negli altri paesi chi governa per certo per 4-5 anni, da noi il governo dura un anno.
Mi ricordo a Radio Popolare in diretta con il sindaco di Milano Giuseppe Sala in vista della manifestazione del 20 insieme senza muri, mancano 5 minuti alle 10, fra poco anche le vostre telefonate. Il clima non è così scontato, questo lo si sa, su un tema come quello dell'accoglienza e dell'apertura di una città, e le dico subito anche i messaggi che arrivano, già alcuni messaggi che fanno riferimento a vario titolo, sì, però parlatemi anche delle buche delle strade e di quello che, di come si vive a Milano se devo pensare all'accoglienza. Altri che dicono Obama parla delle persone che fuggono dalle guerre, ma gli Stati Uniti ne sanno qualcosa di come si innescano le guerre per poi determinare flussi migratori di questo tipo. Insomma, anche un ascoltatore che dice io sono disoccupato da 7 anni, non riesco a trovare aiuto da nessuno, cosa fate? Venite da me a chiedermi la presenza il 20 maggio. Allora, mi sembra che già alcuni messaggi di questo tipo mettano in evidenza anche una questione. A proposito dei muri che non ci sono o che non devono esserci, c'è l'accoglienza, però c'è anche la ricchezza appunto di una città composta, di una città come Milano, composta dalle tante anime. Insomma, c'è la ricchezza e c'è la miseria, sia in chi arriva, sia in chi qua fa da bacino di arrivo. C'è un problema di mettere insieme questi due livelli, secondo lei, reale? Glielo chiedo da sindaco di una città come Milano, per star fuori dagli slogan e per entrare invece nel concreto. Cioè, la miseria e la ricchezza di chi arriva, la miseria e la ricchezza di chi vive qua e di dover trovare degli incroci che permettano di guardare un po' lontano e di non stringersi sulle proprie difficoltà quotidiane.
No, ma mi è molto chiaro e mi è anche sufficientemente chiaro quello che bisogna fare, nel senso che lo dicevo in premessa, competitività e solidarietà. Cioè, noi non possiamo ignorare che il fatto che e per me è veramente buono, va bene che Samsung, Amazon, Microsoft, Google portino i loro uffici a Milano, perché vuol dire occupazione non solo per chi lavora in queste aziende, ma per chi ha il bar di fronte, ma per chi fa il tassista e via discorrendo. Cioè, la miseria nasce dalla mancanza di lavoro fondamentalmente, quindi noi stiamo cercando di far questo. Non è che ci divertiamo a queste immagini Milano piglia tutto, Milano traino, non, sono tutte semplificazioni giornalistiche, lo dico senza, con rispetto del suo lavoro, ma il tema è il creare lavoro è alla base di tutto ciò. Cosa può fare il comune, cosa può fare il sindaco? Soprattutto questo, poi cercare di porre il suo occhio su tutto, ma è qualcosa che richiederà tempo, ma che noi stiamo cercando di fare con energia, perché sennò qual è l'altra ricetta? Cioè, le buche ci sono o non ci sono? Chi non trova lavoro per 7 anni c'è o non c'è? Perché, ripeto, la città funziona o non funziona? Milano sta migliorando, ha tanti problemi, ma la nostra ricetta è quella lì, cercare di portare più lavoro.
Adesso prenderò delle telefonate. Ieri Minniti ha parlato, diciamo, di una differenziazione tra profughi e migranti economici, in qualche modo. Profughi sì, sui migranti economici invece è tutta questione da vedere. Ha parlato di integrazione come parola magica e dagli torto, insomma, però siamo un po' sul generale, secondo me. Lei è d'accordo su una distinzione di questo tipo, cioè sul fatto che si possa ancora pensare di permettersi di fare delle distinzioni di questo tipo?
Ma innanzitutto bisogna che ci si confronti su chi ha diritto o non ha diritto. Penso che chi ha diritto non è solamente chi scappa da una guerra, perché obiettivamente spesso ci sono situazioni in cui c'è una miseria conclamata che nasce da guerre che magari sono chiuse, ma c'è una miseria conclamata, per ricordare. Perché poi non parliamo di migranti in senso generale, cerchiamo di spiegare, spieghiamo alla gente chi sono, da dove vengono. A Milano è cambiata la situazione rispetto, diciamo, a 2 anni fa, dove arrivavano soprattutto siriani e fondamentalmente arrivavano, stavano poco e se ne andavano verso nord, verso la Germania, l'Inghilterra, eccetera, eccetera, o verso ovest, verso la Francia. Ora è cambiato tutto, nel senso che arrivano soprattutto eritrei, somali, africani in generale, ma soprattutto noi abbiamo molto dall'Eritrea e dalla Somalia, e fanno fatica ad andare via, perché le frontiere sono più chiuse, perché ci sono più difficoltà, e quindi ne rimangono molto, molto di più. Ora, anche lì, cambia la logica dei flussi, perché ti arriva un siriano o ti arriva un eritreo, in realtà ti arriva qualcuno che da qualcosa di scappa, che si chiama guerra oggi o guerra per mangiare o guerra passata.
Quindi, non la vedo d'accordo col ministro.
No, cioè nel senso, il punto vero è approfondire un po' questo tema dei flussi, perché se andiamo a generalizzare guerra sì, guerra no, è un po' poco. Per cui non è che con questo non ci debbano essere regole. Io sono d'accordo col ministro che il stabilire il diritto ci sta, però ragioniamo su quali sono i motivi che spingono queste persone a muoversi.
Piglio delle telefonate 02 33 001 001. Se avete delle domande per Giuseppe Sala in vista della manifestazione del 20 maggio è il momento. Pronto?
Pronto?
Eccoti, chi sei?
Sì, ciao, guarda, sono Gonzalo, un ragazzo universitario di seconda generazione.
Prego.
Ho 27 anni, sono venuto qui in Italia quando avevo 7 e sono arrivato da clandestino. No, volevo un po' una successione anche sull'ultima cosa che si diceva, no? La differenza fra migrante economico e migrante che scappa da una guerra. Purtroppo penso che rispetto a questa cosa chiaramente bisogna avere delle posizioni forti, e anche rispetto alla marcia di cui si sta parlando e si è parlato molto in queste settimane. Purtroppo la linea che si è vista del Partito Democratico è quella che si è vista in Stazione Centrale, quella del punto di Minniti. Mi ha colpito molto le dichiarazioni di ieri di Sala, che diciamo ha avuto un momento di riappacificazione con Minniti ieri dopo quell'incontro. Penso che rispetto a queste alla nuova legge che è stata fatta serva una posizione molto chiara e forte. Faccio un esempio, quello che ha fatto ad esempio De Blasio a New York, un sindaco che rifiutando quella logica razzista, xenofoba messa in campo da Trump, ha dato la residenza a tutti i cittadini non regolari. In questo senso penso che questo sia un gesto appunto di antirazzismo vero, di solidarietà, che va al di là delle parole. In questo senso so che ci sono numerose associazioni che per il 20 maggio, associazioni e movimenti sociali, che si stanno muovendo per costruire una mobilitazione che non dica solo oltre i muri, ma che parli di solidarietà concreta, reale, e che in primo luogo si dica una cosa che è fondamentale, ossia nessuna persona può essere considerata illegale, nessuna persona per il fatto che sia, che abbia o non abbia i documenti, può essere considerata una persona che non possa stare in un luogo, non abbia il diritto di muoversi, di vivere e cercare una vita degna, come purtroppo quello che abbiamo visto la settimana scorsa con 8 persone rimpatriate con uno scenario che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale qui in Italia.
Ti ringrazio. Ciao, piglio un'altra telefonata. Questa è una domanda grossa però per il sindaco. Pronto?
Ciao.
Chi sei?
In realtà io avevo una domanda molto simile e voglio dire, quindi salto le ripetizioni.
Sì.
Le volevo dire, il 20 maggio tutti quelli che saranno in piazza o quasi, basta partecipare alle assemblee, ovviamente io ho avuto più tempo del sindaco di farlo, saranno contro la legge Minniti Orlando, la nuova Bossi-Fini, cioè il 20 maggio apre uno spazio, cioè la possibilità che come in piccola parte la Bossi-Fini fu bocciata dalla Corte Costituzionale, osteggiata dai presidenti di regione, anche dei partiti, insomma, al governo, la legge possa essere abbattuta. Ovviamente il problema è più complesso, sono d'accordo anche con gli ascoltatori che scrivevano delle guerre, degli Stati Uniti, dell'ingiustizia, però visto che il sindaco Sala è il sindaco di Milano, volevo chiedergli proprio questo. Ieri alla Camera Penale, organizzata dalla Camera Penale, c'è stato per esempio un dibattito in cui l'avvocato Guarisio spiegava molto bene come il decreto Minniti, se venisse applicato, insomma, queste leggi migratorie prevedono che siccome arrivano 200.000 persone, non più del 50% hanno diritto di fatto all'asilo, gli altri 100.000 devono essere respinti, che poi significa deportati, è un modo più carino di deportati.
Ti ringrazio.
Come il sindaco Sala pensa di poter partecipare al 20 maggio prendendo delle posizioni operative, efficaci, insomma, oppure...
Molto chiara la domanda. Non sono sfumature, cioè per questi ascoltatori non è il momento di sfumare troppo su questa nuova legge che è stata fatta, sì, no?
No, però non è il momento di sfumare troppo, però non è qualcosa che si risolve solo con una presa di posizione o con la dialettica, nel senso che io quello che voglio dire agli ascoltatori è che non è che un sindaco di Milano lavora per abbattere le leggi, lavora per cambiarle, che è una cosa diversa. Allora, il dialogo con Minniti, è quello che io spero faccia Milano, deve essere questa cosa, cioè deve essere spiegare, come ha fatto il sindaco di Los Angeles, no? Spiegare che ci sono delle ragioni per cui si può far più, si può far di più, si può far diverso, ma non è che il punto è, se qualcuno si aspetta di me un rifiuto di una legge dello Stato, ovviamente non sarà così. Se qualcuno si aspetta di me, legittimamente invece, che io porti avanti faticosamente, giorno per giorno, un'idea di Milano che riesce a essere leader in un paese, ma anche nella solidarietà, che offre un terreno fertile per l'integrazione, che dimostra che l'integrazione può funzionare, è un'altra cosa. Non nascondiamoci anche dietro a un aspetto, cioè la dimensione dei flussi migratori, da un lato noi non la controlliamo, perché non sappiamo, no? Noi oggi stiamo dicendo che ci stiamo strutturando su dei flussi migratori che sono quelli presunti al momento, ma dall'altro, se noi non riusciremo a offrire lavoro a queste persone, ma come le integriamo?
Però un sindaco può non rifiutare una legge, però anche dirsi contrario a una legge. La mette in difficoltà il 20 sfilare con tante persone che invece sfileranno contrarie a questa legge chiedendone il cambiamento?
No, non mi mette in difficoltà, perché comunque è dibattito positivo e perché poi le cose non finiscono qua. Le cose si vanno avanti, sono flussi, sono percorsi estremamente lunghi. Questo tema delle migrazioni è qualcosa che caratterizzerà le prossime decine d'anni e quindi non si risolve in un giorno, in un mese. Quindi non mi mette in difficoltà, ognuno avrà le sue idee. Io sono convinto che la mia posizione sia comunque una posizione che è comunque molto costruttiva, e sono convinto che, ripeto, al di là della posizione, il mio atteggiamento sia un atteggiamento che ha senso. Rispetto al primo ragazzo, al primo ascoltatore, non è un problema di riconciliarsi con Minniti, però invito a vedere qual è stata la mia posizione dal primo momento, da quando è stato fatto il blitz, e come sto cercando appunto di gestire giorno per giorno e di essere partecipe. Io non voglio togliermi dalle mie responsabilità, ma voglio che la mia impostazione politica condizioni il modo con cui gestiamo la sicurezza a Milano.
Il primo ascoltatore chiedeva un gesto di una città come Milano. Lui diceva, per esempio, faceva riferimento al dare la cittadinanza, cioè compiere un gesto autonomo. Lei cosa
Beh, non
lo,
credo
lo vede
che,
possibile?
Non credo che, non lo può, che sia possibile, obiettivamente. Non credo che sia possibile dare una cittadinanza, ripeto. Allora la stessa è per la mia posizione sull'unione civile, eccetera, eccetera. Le leggi si applicano, dopodiché siamo politici che devono partecipare al dialogo. Io voglio ogni giorno dare l'idea e rassicurare i miei concittadini che penso soprattutto a Milano, ma credo che tutti abbiamo visto negli ultimi mesi che cerco di partecipare al pensiero politico che nasce in Italia.
Altre due telefonate, pronto?
Volevo dire una cosa sull'immigrazione.
Veloce, vai.
Ecco, noi, l'Italia, secondo me, non ha i soldi per accogliere tutte queste persone. Assolutamente, 300.000 persone all'anno più o meno arrivano. Sono costi sanitari, tribunali, marina, navi, trasporti, giustizia, tutto. Nessuno fa i conti veri, perché i dati che vengono pubblicati sono ridicoli, generici, fatti un po' da uno, un po' da un ministero, un po' da un altro. Ecco, il problema è fondamentalmente questo, che noi non andiamo in Europa a chiedere una partecipazione dell'Europa a queste spese, e dovrebbe essere la priorità di una.
Sei perplesso, critico, contrario alla manifestazione del 20, no? Cosa ne pensi?
Noi non possiamo accogliere tutti, perché uno ha diritto, io sono perfettamente d'accordo che uno ha diritto di muoversi, di città, non di città, uno ha diritto a non essere perseguitato perché scappa da un paese, ma quando uno sbarca in Sicilia ha bisogno di mangiare, suo figlio deve essere curato, la gamba rotta deve essere aggiustata, il vestito gli deve essere dato.
Quindi scusa, quindi sei contrario?
Le paghi tu, le pago io.
Sei contrario a quella manifestazione? Sei contrario a quella manifestazione?
Non sono contrario, ma perché? Ma se non fai i conti, ma
okay,
chi paga,
ti sembra inutile?
Queste cose? Okay. Chi le paga? Le paga il sindaco di Milano? Chi le paga?
Adesso glielo chiediamo.
Le paga il debito italiano le paga.
Adesso va bene, adesso glielo chiediamo. Chi le paga queste cose?
Ma io devo dire è un problema. Rispetto, no, allora, tutto un problema rispetto al budget che il Comune di Milano ha e come il Comune di Milano investe sui soldi, capisco che l'opposizione critichi, ma io penso che, non mi riferisco all'opposizione parlando di chi ha chiamato, in generale il dibattito politico, ma io penso che noi siamo in condizione di fare quello che stiamo facendo, non stiamo togliendo ad altro. Un punto però viene continuamente ribadito, vedi, se non si trova condizioni per alla fine far lavorare, noi non possiamo pensare che la solidarietà è una solidarietà certamente quando arrivano nella prima fase, ma poi bisogna trovare a trovare un lavoro, su questo non ci piove. Però volevo dire all'ascoltatore, d'accordo con lui sul fatto che ci si debba far sentire in Europa, segnalo a lui che la quantità percentuale di migranti che ci sono in altri paesi europei è anche più alta di quelli che sono in Italia. Questo per
senta, come, del vero. Come si fa, secondo lei, e lo chiedo a lei da sindaco, però, a riuscire a appunto, parlando di stranieri, parlando di multiculturalità, a far vedere se è quello che lei ha detto, insomma, che il problema non è soltanto il far fronte all'accoglienza, ma è anche avere un'idea di se è un'idea positiva di una città aperta. Cioè, come si fa a non rimanere schiacciati, così come molte persone si sentono schiacciate sul tema invece dell'appunto non abbiamo i soldi per mantenere, non abbiamo...
Ma poco a parole e molto a fatti. Vi riporto al dibattito. Il dibattito che c'è in questi giorni mi ricorda moltissimo il dibattito, e lei ce lo ricorderà benissimo, della Montello.
Caserma Montello, vicino tra l'altro alla Radio Popolare, accoglienza, alcune centinaia di persone accolte, qualche contestazione fatta circolare e lievitare all'interno del quartiere.
Ecco. Allora,
i comitati di solidarietà per le arrivi.
Esatto. Sono questioni che obiettivamente dividono i cittadini. Lì noi abbiamo avuto tanti comitati che hanno fatto la loro parte, abbiamo avuto contestazioni. Sembrava un problema ingestibile, come tutto sembra ingestibile. Cos'è successo? Niente. Abbiamo gestito il problema con tranquillità, siamo stati fermi e quindi, per rispondere alla sua domanda, cosa si fa? Si sta fermi sulle proprie convinzioni. Io penso che un politico non debba mai rischiare di essere compiacente, perché se cominci a voler essere compiacente non vivi e non fai il bene, deve avere delle convinzioni e poi deve stare fermo e lavorare. E la Montello è il classico esempio. Siamo stati fermi, abbiamo lavorato, non ci sono stati problemi, perché non mi vengano a raccontare i problemi. E quindi io non sono il teorico di tutto si può fare, però con il lavoro, un po' alla volta, con tanta volontà, tanto si può fare. Quindi rispondo così anche all'ascoltatore. È difficile, ma si può fare. Non è vero che... cioè andassimo a tagliare tanti budget inutili che ci sono, obiettivamente... E devo dire, da questo punto di vista, non è che voglio fare il paladino di Milano, del nord, eccetera, eccetera, però è evidente che per stare nei parametri di Bruxelles, quello che è stato fatto in Italia è stato tagliare sulle città. A Roma si è tagliato pochissimo, il governo ha tagliato pochissimo in tutti questi anni, destra, sinistra, ha tagliato poco.
E allora torno sulla questione iniziale, secondo lei c'è qualcuno oltre alla Lega di Salvini, diciamo così, che non sta rimanendo fermo sulle posizioni in questo momento nel governo o anche nell'ambito insomma dei partiti governativi, che non sta rimanendo fermo su queste posizioni e che sta rischia di scivolare invece verso posizioni più restrittive?
Ma possibile, anche perché sa, noi il punto vero è che adesso stiamo giudicando una situazione che è una situazione e che è un governo che quanti mesi di vita ha? Qualcuno, diciamo che male che vada o bene che vada, a seconda come lo si intende, si potrà arrivare a aprile, no? Diciamo. Però potrà essere tranquillamente un voto in autunno. Poi che tipo di governo, perché facciamoci anche questa domanda, che tipo di governo ci sarà? Noi ci troveremo la sera delle elezioni in cui, se non cambia radicalmente la legge elettorale, qualcuno dovrà mettersi d'accordo con qualcuno. Allora, per me la situazione rischia di andarsi anche a complicare, perché visioni diverse dovranno trovare una sintesi. Siamo in una situazione in cui i tre poli, destra, sinistra e 5 Stelle, sono più o meno equivalenti. Più o meno. Poi ogni leader dei poli pensa che non sia così, ma la realtà è un po' questa. Quindi noi rischiamo di andare verso una situazione in cui la questione sarà anche più complicata. Ai sindaci ciò deve far pensare che il nostro dovere e il nostro farci sentire sarà ancora più importante.
Lei vede Milano come un'avanguardia, diciamo, nell'idea di apertura?
Assolutamente sì, e lo dico senza alcun timore. Io vedo Milano all'avanguardia nello sviluppo economico della città, ma molto anche in questo senso di apertura. Da sindaco e da persona che vive la contemporaneità prendo atto che il mondo oggi è questo, che probabilmente rimarrà così per alcuni decenni. Non mi giro dall'altra parte e cerco di affrontare i problemi.
Lei parlava di un modello Londra in campagna elettorale, che voleva dire modello economico, ma voleva anche dire modello di internazionalità. Quanti passi sta facendo nella strada giusta, secondo lei, una città come Milano, oppure invece che non sta facendo ancora? Lo chiedo sempre in vista della manifestazione del 20 e di tutto quello che c'è dentro, allora, in un'idea di città aperta possibile.
No, noi penso che stiamo pian piano, ma costantemente passando questa idea di solidarietà vera nei fatti. Voi sapete che rispetto alla giunta Pisapia noi stiamo lavorando per certi versi in continuità, e poi ovviamente c'è un'impostazione che nasce da una ovvia differenza tra il sindaco precedente e l'attuale. Io non lo risolvo dicendo che io sono più manager, non è questo il punto, però è chiaro che ognuno ha il suo modo di vedere le sue sensibilità. Però guardi, l'unico assessore alla fine che è rimasto esattamente nello stesso ruolo rispetto alla giunta precedente, ce n'è uno solo, che è Maiorino. Perché su questo tema io ho sempre pensato al primo momento che bisognasse andare avanti e portare avanti un lavoro che faticosamente si fa, ma su cui noi riteniamo che il percorso non possa che essere un percorso di lungo periodo.
Prendiamo una telefonata, pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Allora, io volevo ricordare al sindaco Sala che nella zona 8, riguardo alla caserma Montella, innanzitutto il comune sarà stato fermo, ma i cittadini si sono mossi, hanno dato vita a zona 8 solitaria, che ha ribaltato il clima. Che
sì, no, credo che lui dicesse stare fermo, nel senso non cedere alle...
Ecco, poi volevo dire qualcosa sulla manifestazione del 20 maggio. Ci sarà uno spezzone, ci sarà una parte che rappresenterà le istanze della piattaforma comune Nessuna Persona Illegale, che si è costituita in queste settimane per portare alcune rivendicazioni e la propria parola d'ordine, che è Nessuna Persona Illegale. Noi chiediamo al comune delle cose che il comune può fare, come l'adesione totale al sistema degli SPRAR, quindi sostituire i CAS, che sono i grandi centri di accoglienza, con l'accoglienza diffusa, offrendo migliaia di posti negli SPRAR.
Aspetta, ok, perché è risparita un attimo con la voce. Sistema adesione generale al sistema degli SPRAR, poi.
Chiedere al comune la disponibilità di svolgere le incombenze che sono relative alle richieste dei permessi di soggiorno presso gli uffici comunali e non la questura.
Quindi dici accollarsi quelle procedure.
Svolgere questa funzione, perché è diverso andare in questura che andare in ufficio comunale. Il riconoscimento della residenza alle persone che hanno dimora abituale a Milano, in modo che gli si possa facilitare, dandogli un alloggio, anche nell'ottenimento di alcuni diritti, come sono quelli della scuola, la sanità, il lavoro, il welfare in generale, e l'impegno formale del comune a non usare i decreti Orlando Minniti, soprattutto per quanto riguarda il DASP urbano, sia nei confronti dei migranti che nei confronti delle persone residenti italiane. Ora, sono azioni che un comune può fare, quindi chiedo al sindaco che disponibilità dà, visto che parteciperà il 20 maggio, a partecipare con atti poi concreti, non solo con una generica posizione sì. di accoglienza contenuta poi nell'appello ufficiale, che al di là di
ti ringrazio molto anche per la pulizia delle domande.
Si riconoscono, voglio sottolineare che si riconoscono tutta una serie di associazioni, di partiti, di centri sociali, di singoli cittadini che hanno
assolutamente
questa
sì. Grazie mille. Sull'ultima domanda mi sembra che il sindaco abbia già detto, cioè l'impegno a non diciamo a non stare sulla Minniti, mi sembra che lei abbia già detto no, una legge così o la rispetto se c'è.
No, ripeto, l'ascoltatrice mi sta chiedendo alcune cose che vogliono dire nella pratica che il sindaco di Milano dice no, la legge non la rispetto, non è pensabile. La mia risposta è sempre quella di dire lavoriamoci e troviamo soluzioni. Prendo un aspetto significativo della domanda, non per non rispondere a tutto, ma un elemento fondamentale, perché poi l'ascoltatrice ripercorre qualcosa che ho detto. E la domanda è: perché il comune non fa la parte della questura nella definizione dello status? Mi lasci dire perché no, se la legge lo prevede e se viene dato al comune un certo tipo di ruolo, ma oggi tecnicamente non possiamo farlo. Per cui se la manifestazione del 20, se questa discussione serve per ripensare logiche del genere, ragioniamoci, ma oggi tecnicamente sarebbe nullo qualunque atto che il comune fa. Il comune non può fare una cosa del genere. Parlava anche di un'altra cosa,
concessione della residenza,
esatto.
Che ha dimora a Milano.
Allora il tema è, non è, io non la voglio risolvere sulla questione della ti do la residenza se non riesco a darti una casa, e qui apriamo un dibattito che è un dibattito estremamente importante. Vi ricordo, ci sono 70.000 appartamenti di edilizia popolare tra quelli del comune e quelli della regione, grande dibattito. Ad oggi le case che il comune ha dato a italiani, è vero che sono come ratio, diciamo come percentuale, superiore a quello che è il mix della popolazione, diciamo proporzionalmente ci sono più italiani che non stranieri rispetto al mix della popolazione. È vero che le nuove assegnazioni vanno spesso verso migranti, perché immigrati, perché nelle classifiche e nelle regole definite hanno spesso più diritto. Questo apre una discussione amplissima, per cui io non riesco ad andare in giro senza qualcuno mi dica: ma come, dai le case ai migranti e noi no? È difficile far contenti tutti. Rimane il fatto che però il bisogno abitativo e di lavoro, e l'ascoltatrice ha aggiunto questo aspetto, quindi lavoro e casa, è quello importante. Ora, noi abbiamo avuto anche un lungo dibattito, anche in campagna elettorale, sugli scali ferroviari, gli ex scali ferroviari, ma questi spazi devono essere visti anche come possibilità di recuperare verde, di costruire residenze dove l'housing sociale, e io credo molto alla residenza, alla convenzionata, e quindi a prezzi che vanno in un range di favorire un ceto medio basso, siano importanti, quindi lavoro e case.
E beh, visto che li ha citati, però, ed è questione proprio di questi giorni, di queste settimane, sugli scali ferroviari, mi fa capire un po' l'orizzonte dei tempi.
Sì, l'orizzonte dei tempi. Noi stiamo lavorando affinché a luglio, massimo settembre, il Consiglio Comunale dia un'approvazione, e deve darla un po' su il progetto, a questo punto costruito e regolamentato in maniera più precisa. Più precisa vuol dire esattamente quanto verde, anche se ci sono già delle linee guida, esattamente quanto housing, esattamente quanto convenzionata, eccetera, eccetera, esattamente quanto volume. Poi vorrei che si passasse da un dibattito sugli scali a un dibattito in cui i primi che probabilmente affronteremo, e cioè Farini e Romana, riusciremo prima a far capire cosa si fa. Ricordo che il padrone di casa, lo dico tra virgolette, è Ferrovie, per cui gli spazi sono di Ferrovie, quindi è una triangolazione tra Ferrovie, il comune che dà le regole e le fa rispettare, e poi chi investirà.
Senta, per prima lei è arrivato qua e ha detto: stamattina mi sono svegliato presto, si è fatto un giro sugli autobus questa mattina, visto che quello è un tema invece a proposito di quello che vivono le persone, reale, non soltanto dal punto di vista rapporti comune, ATM, ma anche dal punto di vista cambi linee, eccetera. Dove è andato e cosa ha visto?
No, stamattina...
Se mi dice che erano tutti contenti, non le
no,
credo.
No, 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 stava a dire che sono svegliato alle 4:30, ma non è normale, cioè per cui non è che... Perché volevo essere...
Cioè non sta facendo il piangino?
No, okay, no, ma bene. No, ma ci mancherebbe altro. Non no, però volevo essere alle 5:30 al deposito Giambellino, cioè prima che uscissero i mezzi per parlare un po' con... i lavoratori con i loro rappresentanti, sono rimasti lì un'oretta, poi ho preso la 50 fino a conciliazione metropolitana e sono tornato in ufficio. Cosa ne ho ricavato? Beh, ne ho ricavato ovviamente paura sul futuro di ATM, secondo me è nata molto anche da un dibattito che ha preso vie strane. La paura principale è un po' l'idea dello spacchettamento di ATM e ho garantito che non ci sarà nessuno spacchettamento. Ovviamente le condizioni di lavoro eccetera eccetera, ovviamente qualcuno si è lamentato del fatto che a volte anche i cittadini sono intemperanti, intolleranti, gli utenti diciamo che prendono i mezzi, però rimane, è venuto fuori che chi è lì da 30 anni mi ha anche detto guardi, io 30 anni ATM, paga lo stipendio, va avanti, e quindi il lavoro fisso non è un mito, il lavoro fisso è un valore. Quindi grande attenzione anche ai giovani, dovremmo cercare di assumere quanto più possibile.
Senta, l'ultima cosa che devo dare la linea alle notizie, però appunto i mezzi e alcuni cambiamenti ATM li ha introdotti anche togliendo delle fasce, diciamo, a cui invece veniva dato aiuto prima, le scuole estive che costano sempre di più, eccetera. Cioè c'è il rischio che qualcuno dica sì, però fatemi capire, una giunta di centro-sinistra costa di più le cose?
No, giunta di sinistra si deve confrontare con un tagli di budget, perché e mi riferisco al fatto che i trasferimenti verso Roma, da Roma, sono sempre di meno, quindi tagli di budget di 80 milioni più o meno.
Cioè secondo lei non si sta superando un livello di allarme?
No, no, penso proprio di no, dopodiché disponibile a discutere di tutto.
Sono le 10:27 minuti, è la zona mista in diretta col sindaco di Milano Giuseppe Sala, le vostre telefonate, i vostri messaggi, grandissima parte delle domande che ho fatto era trasferimento di vostri messaggi in domanda. In vista della manifestazione del 20 maggio, insieme senza muri, l'ultima domanda prima di salutarla, visto che appunto a proposito, lei ci sarà con la fascia da sindaco il 20 maggio o no?
No, non credo, credo come non è una manifestazione del comune, è una manifestazione in cui voglio stimolare tutti a partecipare, voglio partecipare anche da cittadino, non è mancanza di rispetto, ma vorrei essere libero anche me stesso e quindi verrò senza fascia.
So che molti non saranno d'accordo, ma molti forse anche
no, sì. Ma facciamo una cosa che è anche festosa, dai, deve essere anche un momento in cui si marcia, c'è musica, non sarei io poi su questo tema della fascia, la fascia porta spesso più problemi che altro, più dibattito che altro. Sono Beppe Sala, mi muovo a testa alta e cerco di essere quello che sono.
Grazie mille di essere stato qua con noi, sindaco.
Grazie a voi, saluti a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche da parte mia alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Zona Mista, ci risentiamo domani mattina. Adesso la linea alle notizie. Buona giornata da Massimo Bacchetta.